Ben ritrovati carissimi amici di Radio Vegit, sono Grazia. Oggi affrontiamo un discorso che divide tantissimo nella quotidianità, la questione vaccini. Allora, noi non vogliamo dare indicazione perché ognuno deve scegliere secondo coscienza, però oggi voglio parlare di questa questione con una ricercatrice che è Fiorella Carnevali. Ciao Fiorella, ben arrivata su Radio Vegit.
Ciao, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit.
Perché ho contattato Fiorella? Perché sta preparando un questionario da far compilare a tutte le persone vegane che hanno deciso di vaccinarsi. Raccontaci un po' di te, Fiorella.
Io sono una ricercatrice quasi prossima alla pensione, mi occupo di sostanze naturali da diversi anni, sono un primo ricercatore all'ENEA, sono laureato in medicina veterinaria e ho un postdoc in riproduzione degli animali domestici. Sono vegana e vegetariana da 34 anni addirittura e ho fatto una scelta etica di fare ricerca cruelty free. Nell'ambito di questa ricerca etica ho cercato di mettere insieme i dati presenti in letteratura sulle correlazioni con le malattie legate all'alimentazione e per questo che sono arrivata poi a fare il questionario di cui Grazia hai accennato.
Tu hai deciso di vaccinarti proprio perché ritieni che chi segue uno stile di vita corretto, quindi con un'alimentazione 100% vegetale, non corre alcun rischio. Raccontaci da dove è arrivata questa conclusione.
È una conclusione che ha un lungo percorso, perché io ho cominciato a vedere le correlazioni cibo-malattie addirittura dalla mucca pazza degli anni 90. È da allora che vedo, studio e correlo il problema dell'alimentazione con le malattie. Recentemente, visto l'incremento dell'Alzheimer e delle malattie neurodegenerative, che sono una variante della stessa modalità di cattiva alimentazione come la mucca pazza, ho cercato di mettere insieme la letteratura e ho elaborato una ipotesi eziopatogenetica che io chiamo l'albero delle patologie correlate, la cui ultima manifestazione sono le malattie neurodegenerative, ma che iniziano da disturbi gastrointestinali, da alimentazione sbagliata, soprattutto correlata ai cibi di origine animale, soprattutto di origine di mammiferi, per cui tutti i disturbi gastrointestinali portano poi a una iperreattività del sistema immunitario, per cui le persone diventano allergiche o intolleranti alla gran parte degli alimenti di origine animale senza accorgersene, perché è un meccanismo, non è un'allergia, ma è un'intolleranza che si palesa negli anni e quindi è in età adulta e che porta all'insorgenza della maggior parte delle malattie autoimmuni di cui non viene riconosciuta causa e io la identifico quasi esclusivamente nell'alimentazione. In questo contesto si inseriscono le malattie infettive che vengono esacerbate in quei pazienti, in quelle persone che hanno cattiva alimentazione e che quindi hanno già un contesto di malattie autoimmuni. Questa correlazione io l'avevo già fatta nel 2019, quando è scoppiata la pandemia, ho avuto conferma di quello che pensavo. Quando ti viene una malattia infettiva e hai già un substrato così patologico da malattie autoimmuni per cattiva alimentazione, tu hai complicazioni dalla malattia molto gravi e che sono tutte quelle che nel Covid abbiamo imparato a conoscere come long Covid o complicazioni. Non è la malattia infettiva, perché il Covid è come un'influenza, ma anche nell'influenza, se il paziente ha un substrato iperreattivo immunologico patologico, può avere il long influenza, long Covid, le complicazioni. Bene, queste complicazioni sono le stesse che si verificano in caso di vaccinazione. Se un paziente è intossicato dal cibo e ha già un percorso patologico, avrà complicazioni che non sono dovute al virus e alla malattia o al vaccino, sono dovute al proprio stato infiammatorio. Ed è su questa base che io ho deciso di dimostrarlo su me stessa, siccome io sono vegana da decenni. Ho detto io non avrò nessuna reazione vaccinale, né immediata e ipotizzo né a lungo termine, per cui mi sono vaccinata.
Che vaccino hai fatto?
L'AstraZeneca,
addirittura.
E io non ho avuto nessuna reazione vaccinale, né alla prima né alla seconda, ma nessuna. E ho deciso di dimostrarlo su me stessa, perché sennò non sarei una ricercatrice seria.
Tutto quello che hai detto non vuol dire che un vegano non possa prendere il Covid, giusto?
Certo che non vuol dire. Infatti noi dobbiamo distinguere la malattia dalle complicazioni della malattia. Un vegano, come uno onnivoro, può prendere qualunque malattia infettiva e avere anche dei corsi gravi. La differenza tra un vegano e un onnivoro è che il vegano non avrà le complicazioni mortali.
Allora, adesso veniamo al questionario che hai preparato.
Io veramente, per serietà e onestà intellettuale, scientifica, ho preparato questo questionario per dimostrare la correlazione tra tipo di alimentazione più o meno scorretta e complicazioni post-vaccinali. E del Covid l'avrei potuto fare anche per l'influenza, ma l'influenza non aveva creato l'allarme sociale che ha creato il Covid, e quindi approfitto della situazione per dimostrare che è lo stile alimentare, oltre allo stile di vita in sovrappiù, che determina le reazioni vaccinali avverse gravi. Però sono arrivata a un buon numero di compilatori, che devo ringraziare, perché ho avuto una grande risposta, soprattutto della componente femminile della popolazione, ma non ho, guardando i dati, sufficiente numero di persone vegane che mi permettano di dimostrare che i vegani hanno reazioni vaccinali inferiori e molto meno gravi di quelli che hanno una alimentazione onnivora, proprio perché la correlazione diretta è cibo animale, complicazioni vaccinali. Questa è la mia ipotesi. Se io riuscissi ad avere la collaborazione delle persone che per loro scelta hanno deciso di vaccinarsi e quindi decidono di compilare il mio questionario, io potrei dimostrare questa correlazione diretta e rassicurare tutte le persone che a ragione hanno paura di vaccinarsi, non solo i vegani ma anche i non vegani, e no, posso rassicurarli e dirgli: se cambi stile di vita o se hai questo stile di vita, non devi temere nessuna vaccinazione, né te né i tuoi figli, nel senso che se i bambini sono già abituati ad un'alimentazione sana, possono tranquillamente affrontare le vaccinazioni. Questo è il mio intento,
certo.
Aprire le coscienze che le malattie sono legate al cibo, tutte.
Quindi è proprio un aiutare anche la ricerca, cosa che non sta facendo, mi risulta, nessuno.
Lo stanno facendo, c'è un solo, a mia conoscenza, ma anche di altri mi sono consultata, un solo studio sulla correlazione alimentazione e Covid, che è uno studio americano su 2800 operatori sanitari, e in cui hanno dimostrato che chi è vegano o pescatariano, perché anche il pesce rientra negli alimenti sani, chi è pescatariano e non vegetariano, perché vegetariano prevede latticini e quindi derivati di mammiferi che non sono così salubri, i pescatariani hanno una minore probabilità di contrarre il Covid in forma grave, non di non contrarre il Covid, di contrarlo in forma grave.
Mm-mm.
Questa è la differenza.
Noi però...
E quando si ammalano hanno molte meno complicazioni di quelli invece onnivori. Mm. Questo è l'unico studio che esiste.
Mm.
Io sto facendo questo studio sulla vaccinazione, visto che è un problema, un allarme, le persone hanno paura di vaccinarsi e hanno ragione di avere paura, perché a seconda del proprio stato di intossicazione, dello stato iperreattivo immunitario, potrebbero avere gravi reazioni. E capisco le persone che, essendosi vaccinate, poi si sono pentite perché si ritrovano ad avere strascichi post-vaccinali. Sono tutti legati all'alimentazione.
Volevo farti una domanda un po' provocatoria. Se una persona vegana è sana e prenderebbe il Covid in forma leggera, non avendo strascichi, perché dovrebbe vaccinarsi?
Allora, una persona vegana può prendere il Covid in tutte le sue forme, dalla asintomatica alla polmonite grave. Non è garantito di non avere questa sintomatologia, ma non avrà, questa è la cosa che io ipotizzo, non avrà le complicazioni che sono le tempeste di citochine, le coagulazioni intravasali disseminate, che sono la causa di morte delle polmoniti gravi. A un certo punto non si esce più da quel tunnel. Quindi il vegano non è garantito di avere una forma lieve, questo è quello che vorrei dire. Il vegano sa che potrà uscire dalla malattia in qualunque forma la avrà senza avere le complicazioni mortali. Questo è l'assunto principale. Poi se una persona lo prende in forma asintomatica, perché lo posso prendere sia il vegano che l'onnivoro, la sintomatica, è legata alla sua capacità del sistema immunitario di rispondere precocemente e in maniera sana all'invasione del virus, perché non tutti prendono la forma grave e anche gli onnivori fanno la malattia asintomatica, i grandi diffusori, no? Se ne è parlato di questo. Quindi la variabilità personale, genetica, ambientale e immunologica delle persone fa sì che uno può avere tutte le varie declinazioni, dall'asintomatico al grave. Quello che differenzia la persona che ha un'alimentazione sana dall'alimentazione sbagliata è le complicazioni, perché quello sono il proprio apporto personale del sistema immunologico. Quindi, ed è qui da capire, un vegano non è protetto dalla malattia, un vegano fragile, perché un vegano non vuol dire in salute, i vegani possono essere anche allergici, ci sono delle persone allergiche, l'allergia è un'altra patologia del sistema immunitario che non è garantito dall'alimentazione, può succedere perché è genetico, l'intolleranza è alimentare, l'allergia è genetica, un paziente allergico che può avere gravi reazioni infiammatorie dalle malattie infettive potrebbe avere necessità di vaccinarsi. Ecco, ci sono tante declinazioni. Essere vegani non vuol dire essere protetti dalla malattia infettiva, è come dire se io sono vegano non mi prendo la peste te la prendi ugualmente, e di peste si muore, di peste ci si salva vaccinandosi, questo è il concetto. Allora, adesso noi abbiamo perso la sensibilità nei confronti della gravità delle malattie, ma all'epoca nostra, quando io ero bambina, il vaiolo era un problema ancora grave, la poliomielite era un problema grave e i bambini si prendevano la poliomielite e ci morivano e rimanevano menomati. Adesso che sono 30 anni che non abbiamo più sotto gli occhi questo problema, ci possiamo permettere di fare... Ah no, io non mi vaccino. Il problema è che se ricominciano a circolare virus pericolosi, non ci salviamo. Fino adesso noi siamo stati sotto controllo per le malattie infettive. Adesso stiamo superpopolando il pianeta, siamo oltre 7 miliardi, perché teniamo sotto controllo le malattie infettive. Ma se non stiamo attenti e ricominciano a circolare virus pericolosi e non ci vacciniamo, avremo sicuramente una diminuzione della popolazione che tanto dovrà avvenire prima o poi, perché quando siamo in sovrannumero le malattie infettive diventano l'unica arma della natura per ridurre la popolazione, dobbiamo tenerlo presente.
Infatti bisogna anche rispettare la natura, adesso noi vogliamo campare fino a 130 anni, vogliamo non essere mai malati, però si va un po' contro le regole.
Ma ci siamo resi conti? Guarda, consiglio a tutti di leggere il libro Spillover, che è un libro che è nato in tempi non sospetti nel 2012.
Ritornando allora al questionario, che appunto ovviamente deve essere compilato da persone vegane vaccinate.
Per me è importantissimo quello, che siano vegani. In questo momento tutti sono liberi di compilarlo, ma in questo momento ho bisogno di incrementare il gruppo vegano, che è il mio gruppo di controllo, che mi permetterà di dire le reazioni vaccinali sono legate all'alimentazione. Sì, e io presumo, poi se non vero, divulgherò poi, certo, il risultato.
Nel momento in cui avrai elaborato tutti i dati, ci aspettiamo che arrivi anche una conferma o una smentita, perché
la scienza
e la ricerca è evoluzione. Uno ipotizza, e è quello che non ci piace di questo periodo, che tutto va in un senso unico e non si dà parola alla controparte, anche perché comunque il vaccino al momento è ancora sperimentale, no? Me lo confermi?
Bisogna capire cosa intendi per sperimentale. Il vaccino è sperimentale fin tanto che non arriva alla utilizzazione sugli umani, sull'utente finale. Poi dopo, quando è sull'utente finale, c'è l'osservatorio post utilizzo. Questo non è più fase sperimentale, perché la fase sperimentale è fino a che non arriva all'utente finale. Quindi è sbagliato, o comunque bisogna capire cosa uno intende per sperimentale. Se per sperimentale intendi non sappiamo che succede nella fase osservatoria post utilizzo, allora è quello il significato, ma è sbagliato chiamarlo sperimentale. È che non abbiamo ancora un sufficiente tempo di osservazione post utilizzo.
Sì,
questo
quello.
Il vaccino.
Intendevo,
esatto,
quello.
Però per sperimentale, quando ci si raffronta con chi invece ragiona, no, nei termini, chiamiamoli allopatici, se tu gli dici è sperimentale, ti dice no, non è sperimentale, perché la sperimentazione è finita dal momento in cui l'abbiamo cominciato a utilizzare sull'utente finale. In questo caso c'è una piccola differenza, perché è stato autorizzato l'uso emergenziale, quando ancora la fase sperimentale, non sull'utente finale ma sui controlli, sui test, non era finita. Questa è la differenza, ma anche la fase emergenziale è finita e tutti sono stati autorizzati a pieno regime, quindi non siamo in fase sperimentale, siamo nella fase di osservazione, che in genere dura per sempre, ma nei primi anni è la più importante, perché è lì che si vedono gli effetti e si aggiusta il tiro.
Questo è un vaccino o è un siero?
Chiamarlo siero è sbagliato. Siero è la componente liquida del sangue, e si usa siero quando si usavano i sieri vaccinali di provenienza animale. Il siero antitetanico era il siero del cavallo che era stato bombardato di tossina tetanica, produceva gli anticorpi e si faceva alle persone. Quello era il siero antitetanico, che è una vaccinazione passiva. Si mettono gli anticorpi che poi vengono degradati, ma ti danno la protezione nel momento in cui tu sei a rischio di aver preso il tetano, quindi è una copertura post infezione per evitare la malattia. Quindi adesso si fa un uso sbagliato di siero. Il vaccino non è un siero. Il siero iperimmune, che contiene anticorpi, è siero prelevato dai malati che hanno fatto la malattia, hanno sviluppato gli anticorpi, e quindi, come si faceva sui cavalli, le persone che hanno fatto la malattia possono fornire un siero iperimmune per gli anticorpi per il Covid. Questo è il siero. Il vaccino è una componente dell'agente infettivo contro cui si vuole sviluppare anticorpi, elaborato nelle diverse tipologie, tantissime, adesso ci sono le tipologie a vettore virale o a RNA, che però serve esclusivamente a indurre il sistema immunitario di chi viene inoculato a produrre i propri anticorpi contro quella specifica proteina immunogena dell'agente infettivo. L'unica piccola differenza, grande dal punto di vista tecnologico, è che i vaccini a mRNA, che sono stati costruiti facendo produrre il tratto di codice genetico della informazione, traduzione dell'informazione, che è l'RNA e non il DNA. DNA è il libro, l'RNA è la ricetta pronta, tirata fuori, ok? Tanto per fare una metafora per chi non conosce il meccanismo DNA-RNA. Questa innovazione tecnologica fa sì che tu, quando immetti questa istruzione, che è un pezzetto, una stringa, come una stringa informatica, il tuo macchinario la riproduce come una fotocopiatrice, quindi il tuo sistema cellulare la riproduce, la traduce e la produce e la espone sulla propria cellula, dove è inoculato, solo in quel punto. A quel punto scatta l'allarme, il sistema immunitario dice c'è una proteina estranea virale, perché è quella, è una proteina virale, il sistema immunitario innato la riconosce immediatamente come patogeno estraneo. Loro hanno, il sistema immunitario ha una biblioteca enorme di patogeni estranei, perché sono un set, noi non abbiamo, e quindi loro lo riconoscono. A quel punto scatta l'allarme, comincia il processo infiammatorio e si producono, danno le istruzioni per produrre gli anticorpi. In quel punto non esiste circolazione di questa molecola. Se noi avessimo la capacità di integrare questa produzione, avremmo risolto, e questa è un'altra delle paure gravi che hanno chi non si vuole vaccinare, questo, no, di avere l'integrazione a livello del DNA di una molecola estranea per cui avremo malattie a lungo termine. Se noi avessimo questa capacità così forte come si teme, avremmo risolto tutte le malattie genetiche, e invece non le abbiamo risolte. La malattia, la miodistrofia, non le abbiamo risolte proprio perché non sappiamo fare questo. Quindi è una paura generata da cattiva informazione. Noi mettiamo questo pezzo di stringa, viene riprodotto nel momento in cui sopravvive, poi ci sono tutti gli enzimi che distruggono l'RNA messaggero che viene introdotto, ed è per questo che bisogna ripetere il segnale, e non si avrà, e è un altro errore, non si avrà circolazione di questa proteina prodotta, perché il sistema immunitario è molto efficiente anche in chi ce l'ha malato, eppure peggio, il sistema immunitario la riconosce immediatamente e ne ha memoria.
Che è la famosa spike, no? La famosa spike.
Parlo della spike, è chiaro, perché la spike è la carta d'identità del virus. Ognuno ha una cosa che lo differenzia dagli altri, quindi se c'hai quello più o meno esposto, con quello tu ti difendi, è per questo che si sceglie la spike. Però ci sono tante cattive informazioni, sia dal lato, chiamiamolo allopatico, che dal lato alternativo. Non è la circolazione della spike che crea le reazioni post-vaccinali, perché è una neurotossina, perché è come il prione, no. Io poi, quando sento parlare di prione in maniera inappropriata, io sono esperta del prione di un capazza, proprio perché il mio studio è partito da lì, capisco che c'è una cattiva conoscenza del problema. Il problema non è la spike. Ti do solo un aneddoto per farti capire che adesso abbiamo perso il lume della ragione per la paura di questo Covid. Nel 2009, e non ne è arrivato ai media, c'è stata la famosa aviaria H5N1, paranoia di pandemia, che invece è stata poi arginata, ma l'industria farmaceutica si è messa a produrre i vaccini, e in alcuni paesi è stato prodotto il vaccino contro l'H5N1, contro l'aviaria. Bene, da quella vaccinazione è emersa una incidenza di reazioni post-vaccinali al vaccino H5N1 gravissime. In quel caso, e si sta verificando anche nel Covid, si è avuta un'impennata della sindrome di Guillain-Barré, che è una polineuropatia paralizzante, per cui le persone che fanno quel vaccino avevano una paralisi che durava almeno 6 mesi, con una grossissima difficoltà di uscire da quella cosa là. Questa patologia può intervenire anche dopo il vaccino dell'influenza, ma interviene solo, ed è per questo che non è arrivato alla coscienza mediatica, in persone che sono particolarmente iperreattive col sistema immunitario, cioè quelle persone che sono già predisposte a malattie autoimmuni dovute all'alimentazione. Questa cosa si sta verificando anche con il Covid, ma siccome la vaccinazione Covid è molto più estesa, si vede in molte più persone. L'H5N1, quello antinfluenzale aviario del 2009, è arrivata a poche persone per giungere alla coscienza collettiva, ma è successa la stessa identica cosa, solo le persone che avevano uno stato iperreattivo del proprio sistema immunitario dovuto a cattiva alimentazione hanno avuto la Guillain-Barré, e si sta verificando anche adesso.
Quindi, Fiorella, la cosa che dobbiamo fare è appunto invitare i nostri ascoltatori vegani e vaccinati a compilare il questionario. Dove si trova questo questionario?
Allora, per poter compilare il questionario potete scrivere al mio indirizzo di posta elettronica e io vi giro il link per accedere. La mia posta elettronica è fiorella.carnevali@enea.it. e la mia posta elettronica di lavoro.
Sia chiaro, non entriamo in merito alla questione etica legata al vaccino, perché altrimenti davvero non ne usciremo più. Rispettiamo tutte le scelte, tutte le decisioni che ognuno prende, quindi non è un invito alle persone che non vogliono farlo a vaccinarsi, ma è un invito a compilare questo questionario proprio per avere dei dati sicuri per poi poter confermare e ribadire il concetto quanto sia importante un'alimentazione sana 100% vegetale. Grazie mille Fiorella, grazie di cuore.
Grazie a te, grazie, e grazie a tutti gli ascoltatori che avranno avuto la pazienza di arrivare in fondo all'intervista.
Ok.
E grazie di questo appello, spero che molti, i vaccinati, quelli che hanno deciso, decidano di compilarlo.
L'ultima cosa, scusami, è anonimo il questionario?
Completamente anonimo, okay. Io non so chi lo compila, non okay. C'è nessuna identificazione, tant'è che non devi mandare nessun indirizzo, non è identificabile il paziente e la persona che ha compilato il questionario. Assolutamente, okay. Nell'incipit del questionario è tutto specificato.
Ok.
Grazie, a presto a tutti.